Cominciamo? Grazie. Buongiorno a tutti. Benvenuti qui in Forum Pia. Io sono Marco Planzi e sono qui con il mio collega Andrea Cavallaro e nella prossima cinquantina di minuti, prima di pranzo o dopo pranzo, secondo se avete anticipato per partecipare a questo workshop, vorremmo raccontarvi un approccio legato alla mappatura, al riconoscimento e allo sviluppo delle competenze digitali che abbiamo già testato in diverse realtà nel mondo privato e abbiamo iniziato a testare in diverse pubbliche amministrazioni. È un approccio che ha diversi punti di contatto con quelli che ho visto per esempio ieri durante un convegno applicati nella pubblica amministrazione, che prende in considerazione tutti i vari framework di mappatura delle competenze digitali e che spero possa aggiungere degli elementi di ispirazione e di interesse anche per voi. Diciamo, io in particolare mi occupo all'interno di Partners for Innovation dello sviluppo di programmi di innovazione all'interno di imprese e pubbliche amministrazioni finalizzati al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di innovazione. Andrea invece...
Grazie Marco, io invece proseguo un po' il lavoro che inizia Marco con i programmi di innovazione all'interno delle aziende, quindi che vanno da vere e proprie strutture e microrganismi all'interno dell'azienda fino a tutti quei concetti di imprenditorialità all'interno delle aziende, quindi come rendere i dipendenti proattivi e imprenditori all'interno delle realtà già costituite.
Non abbiate paura di fare domande, noi siamo qua apposta, di interromperci se c'è qualcosa che volete approfondire, qualche elemento che volete condividere anche con i partecipanti. Diciamo che all'interno del nostro lavoro abbiamo potuto conoscere diverse grandi imprese, diverse organizzazioni complesse e ci siamo accorti che ci siamo domandati quali sono le condizioni alla base dell'innovazione. L'abbiamo anche chiesto ai nostri clienti e sostanzialmente le risposte che abbiamo raccolto sono apparentemente piuttosto banali, ma nascondono un ragionamento che voglio condividere con voi, no? Per innovare servono investimenti, banalmente soldi, tecnologie, soprattutto quando si parla di innovazione digitale. Senza le tecnologie è difficile fare innovazione digitale. E poi le persone che dedichino il loro tempo e la loro capacità creativa nel costruire progettualità innovative e nel portarle avanti. Prendere in considerazione però tutti questi tre aspetti insieme rischia di far rimanere l'organizzazione in uno stato di perenne attesa di una sorta di allineamento astrale di queste tre condizioni, cioè devono esserci persone, tecnologie e soldi pronti. Un allineamento astrale che molto spesso non si verifica mai. E quindi ci siamo domandati da dove si può partire con un processo di innovazione. Beh, sicuramente quello che oggi in Italia, nella maggioranza delle organizzazioni, non manca sono le persone. Il tema che però ricorre sotto traccia, connesso alle persone, è legato alle loro competenze. Competenze che sono una sorta di cassetta degli attrezzi che ogni individuo si porta dietro e che gli permette di utilizzare l'attrezzo giusto per poter realizzare quello che desidera. Si parla molto del fatto che manchino competenze, si parla molto soprattutto della tematica delle competenze digitali, questo concetto che poi proviamo a scontornare un po'. Quello che è vero è che in Italia, se guardiamo alla situazione italiana, vediamo che il tema delle competenze è davvero centrale. Ho preso un dato che secondo me è particolarmente significativo. Un'indagine dell'OCSE che fa vedere come il 20% della forza lavoro in Italia non possiede le giuste competenze rispetto al lavoro che svolge. Due terzi di quel 20% sono sottoskillati, un terzo sono sovraskillati. ovvero posseggono competenze che non sono in linea con il proprio lavoro. E qui diventa proprio importante quindi lavorare sulle competenze e saperle allineare rispetto al lavoro che è richiesto alle persone, soprattutto quando si parla di innovazione. Per questo motivo, diciamo, alla luce di una serie di esperienze progettuali in grandi aziende che abbiamo portato avanti, abbiamo costruito un metodo fatto di 10 passi che permette di identificare le competenze digitali presenti all'interno dell'organizzazione, quelle giuste per portare avanti progetti che servono in chiave strategica, svilupparle e valorizzarle. Qui li abbiamo scritti per esteso e poi adesso sia io che Andrea nei prossimi minuti in realtà proveremo a raccontarvi ciascuno di questi passi e a condividere con voi qualche riflessione. Vedrete che in ciascuno di questi passi il ruolo centrale ce l'hanno le persone. Il primo è legato all'individuazione delle competenze che servono per l'innovazione digitale. Competenze per l'innovazione digitale su cui, diciamo, c'è una certa ambiguità. È un concetto che si sta cercando di definire da più parti. Chi di voi si cimenta con questo tema saprà che sono nati diversi framework a livello europeo che mappano da vari punti di vista le competenze digitali. C'è per esempio l'e-competence framework, c'è il DigComp, c'è Entrecomp, ma ci sono anche diversi altri modelli. Ciascuno elenca e individua diverse aree di competenza e sembra prendere la tematica dell'innovazione da punti di vista diversi. Ecco perché con Andrea, con i ragazzi che lavorano con noi, abbiamo provato a fare una riflessione più ampia sul concetto di competenza digitale e abbiamo costruito un modello che integra tutte queste esperienze provenienti dall'e-competence framework, dal DigComp e da altri modelli in una visione unica che provo a condividere con voi come riflessione. Abbiamo costruito il modello del Digital DNA. Ci è piaciuta, abbiamo utilizzato la metafora del DNA perché crediamo fortemente che ogni organizzazione abbia e debba trovare un proprio profilo di competenza alla luce del contesto in cui opera e della realtà organizzativa abbiamo costruito diverse aree di competenza connesse con il digitale all'interno del Digital DNA. Aree di competenza che, come vedete sotto, si ispirano direttamente ai diversi framework della Commissione europea e altri presenti sul mercato che mappano appunto queste diverse aree. La prima sono le skill di tipo tecnologico. Quando parliamo di competenza digitale, le skill di tipo tecnologico sono importanti. Il digitale viene da lì, dall'informatica, e dunque ha radici profonde nella tecnologia. Poi ci sono le digital soft skill, quelle skill che, è giusto, per quanto riguarda le skill di tipo tecnologico esistono diversi framework come l'e-competence e Skills for the Information Age che le mappano e in maniera anche piuttosto dettagliata. Poi ci sono, e questo tipo di competenze tipicamente riguardano prevalentemente i professionisti del mondo della tecnologia, il dipartimento, la ripartizione dei sistemi informativi, piuttosto che persone che implementano, sviluppano, costruiscono sistemi informatici, sistemi software e sistemi hardware. Poi ci sono le cosiddette digital soft skill, queste riguardano tutti i lavoratori. Ogni lavoratore oggi, in qualsiasi organizzazione, è chiamato a sapere lavorare con strumenti digitali, dalle email ai sistemi gestionali, alla gestione documentale, ai sistemi di comunicazione, dalla videoconferenza, alla messaggistica istantanea e così via, e deve essere consapevole del comportamento che adotta in un ambiente digitale. Anche per questo tipo di skill ci sono diversi framework, dal framework delle competenze del cittadino digitale come DigComp fino all'osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico che le mappa in maniera anche qui piuttosto dettagliata. Poi non dobbiamo dimenticare che il digitale assume significati diversi a seconda del lavoro che facciamo. Essere digitali allo sportello dell'anagrafe è profondamente diverso che essere digitali, per esempio, nella gestione degli acquisti di una pubblica amministrazione. Da un lato è richiesta una... Pensate al concetto di customer centricity, per l'impiegato allo sportello si applica perché ha il cittadino direttamente di fronte e si applica con una certa declinazione. Per un impiegato nel settore degli acquisti di una pubblica amministrazione si applica in maniera diversa perché i suoi referenti sono aziende esterne oppure interlocutori interni. E dunque... ci sono tutta una serie di skill connesse al mondo digitale che vanno declinate sul singolo ruolo e per comprendere che impatto ha il digitale proprio sul lavoro di ciascun individuo. E infine c'è l'ultima componente che sono le innovation skills, che apparentemente sembrano un po' distanti dal mondo digitale, valgono per l'innovazione in senso generale. Io però penso che invece le innovation skills siano proprio quelle che sono più connaturate al concetto di digitale, perché negli ultimi anni, da quando le startup digitali sono diventate le più grandi aziende al mondo, 6 o 7 delle principali 10 aziende al mondo sono stabilmente aziende che sono nate nel giro degli ultimi 20 anni, da Facebook a Google a Amazon e così via. Queste aziende hanno sviluppato tutta una serie di metodi per gestire l'innovazione che sono stati studiati e possono oggi essere applicati anche in altri contesti. Penso ad approcci come la Lean Startup, l'Agile, il Customer Development, tutta una serie di approcci legati alla gestione dell'innovazione che trovano il loro corrispettivo in alcune skill. Ve l'ho lasciato così ad alto livello, mentre in realtà poi il modello che abbiamo costruito ha chiaramente tutti i singoli item sotto. L'idea di fondo qual è? L'idea di fondo è quella di... è chiaro che ogni organizzazione non può possedere tutte queste competenze, o ciascun individuo non ha senso che possegga tutte queste competenze. Occorre interrogarsi su qual è il DNA desiderato della propria organizzazione per poter lavorarci sopra sostanzialmente, accendendo e spegnendo quegli elementi di competenza digitale che sono rilevanti rispetto al contesto in cui lavoriamo, rispetto al contesto in cui è l'azienda, rispetto al contesto competitivo, rispetto al piano strategico e agli obiettivi che si pone il top management. Può accadere così, per esempio, che un certo grado di innovation skills abbia senso che sia diffuso in team identificati per diverse aree funzionali. Così come si lavora in maniera diversa sul concetto di customer centricity o di sostenibilità a seconda della ripartizione del dipartimento con cui stiamo lavorando. Di fatto il primo passo, no? Se riprendo la slide rossa di prima, individuare le competenze che servono per l'innovazione digitale richiede che l'organizzazione che inizia questo percorso si domandi quali sono quelle giuste per attuare il proprio piano strategico e poi a questo punto passi successivamente al secondo passo, ovvero scoprire se le competenze digitali sono presenti e in quali unità organizzative si nascondono o sono diffuse. Abbiamo sviluppato, da questo punto di vista ci sono tante potenzialità, quando parliamo con il management delle imprese, delle organizzazioni con cui lavoriamo, una delle prime osservazioni che ci fanno è quella: ma noi oggi non abbiamo competenze di tipo digitale al nostro interno, dovremmo inserirle da fuori, ma è complicato, ci sono i blocchi dei piani di assunzione e così via. Da un lato inserire risorse dall'esterno è complesso se l'organizzazione non ha già una sua maturità dal punto di vista e una sua consapevolezza dal punto di vista digitale, perché persone con competenze elevate, di elevato livello legate al mondo digitale, inserite in un contesto che non lo è, risultano quasi come degli alieni, oltre ad essere molto costosi e difficili da trovare sul mercato, rischiano di diventare quasi degli alieni all'interno dell'organizzazione in cui lavorano e venire rigettati, tra virgolette, dal sistema immunitario dell'organizzazione stessa. Mentre invece ci sono una serie di potenzialità nascoste. Le persone, mediamente, sono più digitali nella propria vita privata che sul lavoro. Nella propria vita privata le persone hanno capacità e attitudini inaspettate. Si possono scoprire sviluppatori amatoriali, si possono scoprire piccoli comunicatori attraverso i social network, quindi fashion blogger con un loro seguito sui social media, food blogger e così via. Ci sono tutta una serie di attitudini che le persone hanno connesse al mondo digitale che ha senso scoprire per poterle valorizzare all'interno dei percorsi e dei processi di innovazione che una qualsiasi organizzazione sta portando avanti. Si tratta magari di aspetti un po' naif, no? Connessi alle attitudini delle persone, ma le attitudini insieme con le capacità e le conoscenze sono proprio quei blocchi di base che vanno a costruire una vera e propria competenza, e a partire dalle attitudini, delle conoscenze, delle capacità di una persona si può iniziare un vero percorso professionale di sviluppo di un vero percorso di sviluppo di una competenza di livello professionale. Si possono quindi scoprire talenti nascosti che hanno diverse caratteristiche, diciamo che idealmente ci possono, in quasi qualsiasi organizzazione, dalle numeriche che abbiamo visto e dalle progettualità che abbiamo fatto, sono passate più di 100.000 persone, ci siamo accorti che nelle organizzazioni, per quanto possano avere l'età media avanzata, c'è sempre da un 1 a un 3% di persone che sono particolarmente creative, hanno coraggio, cioè non hanno paura dei cambiamenti, li vivono come un'opportunità, hanno voglia di condividere, sono curiose e hanno voglia di comunicare. Se messe in rete queste persone, molto spesso sono degli insospettabili, nascosti in luoghi organizzativi che non avremmo mai sospettato, se messe in rete queste persone possono rappresentare un virus organizzativo attraverso il quale contaminare anche i colleghi più resistenti. Come proviamo a scoprirli? Sostanzialmente abbiamo sviluppato un assessment che diciamo va proprio a mappare quegli aspetti del digital DNA che abbiamo visto prima, che possono essere che traggono ispirazione proprio dai framework di competenze che vi ho citato, di competence e così via, e chiediamo ai partecipanti a questa grande survey di partecipare e scoprire il loro profilo digitale. Diamo loro una ricompensa sostanzialmente al termine del test e inseriamo elementi di giocosità all'interno dell'assessment. Questo perché la gamification è fondamentale, perché e inserire elementi di giocosità è fondamentale, perché spesso le persone quando giocano danno il meglio di loro stesse, mentre invece quando sono a lavoro si sentono frustrate, sono coinvolte nella routine e così via. Quindi l'idea è quella di costruire un'iniziativa un po' diversa dal solito. E in questo modo possiamo scoprire se qua e là nell'organizzazione ci sono hacker nascosti, insospettabili, start-upper, persone che hanno un'attitudine imprenditoriale particolarmente spiccata, guru digitali, appassionati di tecnologia, utenti di tecnologia particolarmente avanzati e così via, fino ad arrivare ai dinosauri nativi analogici. Lo spirito di iniziative di questo tipo deve essere comunque sempre inclusivo, e anche coloro che magari non ottengono risultati dal punto di vista delle attitudini digitali particolarmente spiccati, da un lato potrebbero avere caratteristiche, attitudini imprenditoriali spiccati o creative spiccate, a prescindere dall'aspetto digitale. Dall'altro, molto spesso sono proprio coloro che conoscono l'organizzazione in cui sono in maniera molto intima, non sono particolarmente digital e potrebbero aiutare nei progetti di innovazione a scardinare quelle liturgie, quei processi che loro stessi conoscono in maniera profonda, visto che tipicamente hanno anche qualche anno in più della media. Il terzo passo è quello che è quello di leggere e interpretare correttamente i risultati dell'assessment, che non è scontatissimo. Di solito dagli assessment emerge una vera e propria mappa termica di diffusione delle competenze e si possono costruire diverse visualizzazioni per capire come classificare l'organizzazione e intraprendere programmi di coinvolgimento delle persone di tipo anche profondamente diverso. Qui io vi ho fatto un esempio di alcune analisi che noi portiamo avanti, che classificano sostanzialmente sulla base della sensibilità diffusa alla tematica digitale e alla diffusione di attitudine digitale diverse business unit di un'organizzazione con cui abbiamo fatto questo tipo di iniziativa, e le dividiamo in quattro cluster. Ci sono le pronte, le entusiaste, le poco coinvolte, le scettiche. Le unità organizzative pronte, per esempio, sono quelle che hanno partecipato all'assessment con entusiasmo perché tratta tematiche digitali, hanno voglia che si veda la loro prontezza da questo punto di vista, e hanno anche un'elevata diffusione di attitudini digitali tra i partecipanti. Con questo tipo di unità organizzative si può pensare di avviare progetti di innovazione con l'obiettivo di farli diventare casi di successo per diffonderli nel resto dell'organizzazione. Vanno tenute coinvolte perché si tratta di unità organizzative dove il terreno è fertile per sperimentare davvero cose nuove e potenzialmente anche la frontiera dell'innovazione. Ci sono poi le unità organizzative entusiaste, per esempio, ovvero quelle che hanno partecipato molto volentieri all'assessment ma non hanno particolari una diffusione particolarmente spinta di attitudini digitali. Sono quelle su cui si può lavorare facilmente per costruire una vera e propria competenza digitale, perché hanno voglia di cimentarsi col tema, sono pronti per seguire programmi di formazione, ed è proprio lì che i programmi di formazione avranno l'effetto maggiore, perché c'è un interesse diffuso delle persone rispetto a questi temi. Ci sono le unità organizzative scettiche, che sono quelle che hanno partecipato poco all'assessment, ma quelle persone che hanno partecipato sono anche brave. Non bisogna far sentire in quelle unità organizzative le persone brave sole, perché altrimenti rimangono abbandonate a loro stesse. Vanno coinvolte in progettualità di innovazione e possono essere usate per far conoscere ai loro colleghi quelli che sono i risultati di progettualità di successo già portate avanti altrove. Poi ci sono le business units poco coinvolte o le unità organizzative poco coinvolte, dove le persone hanno snobbato l'iniziativa di assessment e quelle che hanno partecipato non hanno nemmeno particolari attitudini. Lì probabilmente bisogna lavorare a livello di consapevolezza del top management, perché l'aspetto digitale, lo sviluppo di competenze digitali diventi una priorità per lui e di conseguenza per tutta l'unità organizzativa. Diciamo che una volta fatto questo tipo di letture e riflessioni critiche, a questo punto si può stratificare la popolazione in base all'attitudine digitale, in modo da attivare programmi di formazione, ma in realtà la parola formazione a me oggi causa un po' di mal di pancia ogni volta che la pronuncio, soprattutto quando è connessa al mondo digitale, ma programmi di formazione che siano il più possibile personalizzati rispetto alle attitudini che l'individuo ha, con lo scopo di sviluppare vere e proprie competenze. Quando vi ho detto stratificare la popolazione, intendo proprio costruire un sistema a livelli, magari integrando meccaniche di gamification. Perché? Perché ci sono persone che hanno bisogno di una formazione di base, legata alla mentalità digitale, devono incorporare, conoscere i principi con cui si lavora in modo digitale, lavorare molto sulle loro digital soft skill che gli permettono di essere lavoratori digitali in un'organizzazione più moderna. E invece ci sono persone, quelle che hanno già qualche attitudine digitale, che hanno bisogno di sperimentare e magari provare qualcosa di un po' nuovo per comprendere le potenzialità della tecnologia e loro stessi diventare più esperti di digitale e poter immaginare spazi di innovazione nel loro lavoro e nella loro unità organizzativa. E poi ci sono le persone che invece hanno già una forte attitudine imprenditoriale, una forte attitudine digitale, sono quelli che non vanno persi di vista, vanno coinvolti in progettualità molto pratiche, di sperimentazione, che hanno ricadute pratiche, con l'obiettivo di, da un lato, fargli utilizzare proprio quelle metodologie di innovazione di cui parlavamo prima, le startup, customer development, fare in modo che le incorporino nel loro modo di lavorare quotidiano e possano diffonderle all'interno dell'organizzazione. Dall'altro, trovare proprio trasversalmente a tutta l'organizzazione persone che hanno una forte voglia di portare avanti questo tipo di progettualità con diciamo non solo nella fase di ideazione ma anche nella fase di realizzazione. Il quinto passo è quello di ingaggiare i talenti emersi per valorizzare le loro attitudini e far sì che diventino virus positivo nell'organizzazione. Qui oggi siamo venuti in due perché Andrea Cavallaro proprio si occupa di tutti questi programmi di engagement e quindi ve li faccio raccontare direttamente da lui.
Grazie Marco. E quindi andiamo a vedere quali sono le diverse tipologie di programmi che possono essere fatti, da un lato per ingaggiare le persone coerentemente con il livello che è stato espresso nell'assessment, quindi con quelle che sono le loro competenze già stabilite, le anche attitudini al pensiero laterale, alla creatività, e quali sono invece programmi che vanno a includere un po' tutto il resto, la restante parte dell'organizzazione, per far sì che tutti ottengano un livello più o meno medio, più o meno accettabile, sul tema del digitale. Cosa significa ingaggiare i talenti emersi? Esiste una miriade di possibilità per far sì che le persone possano essere coinvolti e i ruoli sono molteplici. Quindi vediamo solamente alcuni, li abbiamo citati in questa slide. Le persone che hanno quelle attitudini spiccate al tema della creatività, dell'imprenditorialità e sono, chiamiamole, digitalmente pronte. Cosa significa essere digitalmente pronte? Che sanno utilizzare gli strumenti, che sanno riconoscere le potenzialità, che sanno individuare, sanno risolvere i problemi in maniera anche autonoma. Quindi se lo strumento non lo conoscono, sanno in maniera proattiva individuarne le diverse alternative e valutare le migliori. Cosa fanno queste persone una volta che vengono quindi trovate e incluse all'interno di programmi più ampi? Possono essere dei veri e propri imprenditori, dei veri e propri start-upper all'interno dell'azienda. E poi qui entreremo maggiormente nel dettaglio perché sono tra i programmi che noi abbiamo avuto la fortuna di sperimentare maggiormente. Ma altri ruoli che queste persone possono fare è che possono agire un po' come un occhio vigile sulle restanti parti dell'organizzazione, perché queste persone sono state selezionate, sono state individuate non a priori, quindi andando a pensare a quale organizzazione è più pronta, è più proattiva, eccetera, ma in maniera massiva si individuano persone che davvero sono presenti in tutte le parti dell'organizzazione e quindi non lasciano poi il loro ruolo vacante, continuano a lavorare all'interno della propria funzione aziendale, ma hanno un occhio vigile sull'innovazione digitale e fanno quindi da punto di contatto, da liaison, con quello che è poi il referente dell'innovazione digitale all'interno dell'organizzazione. Questi sono solo alcuni dei ruoli che possono assumere, possono anche essere dei beta tester interni, quindi coloro che in via, diciamo, privilegiata possono iniziare a testare alcune innovazioni che l'organizzazione sta studiando, sta sperimentando, quindi senza poi rivolgersi sul mercato, quindi con tempi superiori, costi superiori, ma sfruttando il bacino interno di persone che sono già predisposte a fare queste attività, sfruttarle come beta tester. Ora entriamo nel dettaglio con quello che vi dicevo prima, quando pensiamo di ingaggiare le persone e farli diventare dei piccoli Steve Jobs, dei piccoli Bezos, Gates all'interno delle aziende. Cosa succede spesso? Soprattutto in programmi dove, in aziende dove l'innovazione, secondo tutte le sue sfaccettature, è particolarmente rilevante e si vuole andare a captare l'innovazione proveniente dall'interno, uno dei principali risultati dell'assessment è individuare un pool di cosiddetti campioni, campioni dell'innovazione, campioni digitali, pivot dell'innovazione, che poi possono fungere da dei veri e propri dei veri e propri pivot e quindi lavorare come dei veri imprenditori interni all'azienda. Tipicamente vengono costruite delle community o dei laboratori, poi il nome di volta in volta sta a individuare questa platea di persone nell'ordine di 20-30 persone che vengono suddivise in team eterogenei. Proprio come una piccola startup, i team vengono formati per far sì che al suo interno siano presenti tutte le principali competenze per far costruire, far funzionare una piccola azienda. Non solo devono essere presenti queste, competenze eterogenee, ma anche a livello attitudinale, con i risultati del test che viene fatto prima, si riescono a mischiare i team in maniera che poi possano essere presenti quindi tutte le diverse componenti. Come lavorano queste persone? Lavorano con tutte quelle metodologie e gli approcci che derivano dal mondo delle startup digitali. Quegli approcci e metodologie che sono state sdoganate negli anni 2010, da quando le startup digitali sono diventate poi molto forti, molto famose, anche il tema degli unicorni, Airbnb, Uber, hanno poi preso la ribalta anche di tutti i media, e tutti noi ormai le conosciamo, hanno sfruttato questi metodi. Questi metodi sono particolarmente efficaci ed efficienti perché con costi relativamente ridotti e tempistiche nettamente inferiori rispetto alle classiche metodologie seguite nelle grandi aziende, permettono di testare e apprendere dal mercato ciò che si sta sviluppando in termini di innovazione. Le community, per come vengono costituite, non sono meccanismi chiusi. Sono meccanismi che innanzitutto devono contaminarsi continuamente con la restante parte dell'azienda, per due motivi. Uno, ricevere in input quelle che sono le priorità e il piano strategico dell'azienda. E due, per fornire in output quella contaminazione necessaria per diffondere le competenze, l'approccio più imprenditoriale, la proattività e la creatività che queste persone hanno per infettare positivamente tutto il resto dell'organizzazione e rendere quindi l'organizzazione più snella, più agile, più pronta al cambiamento, più pronta all'innovazione. Quindi questi programmi, anche se hanno una durata temporale circoscritta appunto per permettere poi il ricambio continuo delle persone, per permettere di avere di volta in volta delle forze fresche, permettono alle persone anche di entrare durante. Se si fanno altre attività durante queste progettualità di coinvolgimento massivo, i cosiddetti e i famosi contest interni, una volta individuati altri campioni è possibile introdurli all'interno di queste community che hanno anche il pregio di far condividere lo stesso percorso a questi 3, 4, 5, 6 team che stanno vivendo un'esperienza totalmente diversa da quello che è il loro lavoro ordinario. Tipicamente il loro tempo, una fetta del loro tempo viene protetta per questa tipologia di attività, se no sappiamo benissimo che l'operatività quotidiana la vince sempre. E quindi imprese che credono davvero nell'innovazione fanno un investimento abbastanza rilevante in termini di tempo dei propri dipendenti. Come funzionano? Queste persone sfruttano, dicevamo, metodologie nuove. È un nuovo modo di lavorare, un nuovo approccio. Le cosiddette, le anticipava Marco prima, le metodologie Lean, il mondo che derivano un po' dal mondo della Lean Startup, da cui in realtà hanno preso in prestito alcuni concetti del mondo Lean Manufacturing, Toyota Production System. Quello di essere efficienti, della riduzione agli sprechi, di essere veloci e di apprendere. La cosa fondamentale di questo approccio non è aumentare le possibilità di successo, quello poi è il fine ultimo. Il punto rilevante di questo approccio è massimizzare l'unità di apprendimento possibile. Il punto fondante e fondamentale di queste metodologie è quello di testare direttamente con l'utente finale, il consumatore finale, con il mercato, quella che è la propria ipotesi. Quando si fa innovazione, la parola ipotesi, assunzioni, è fondamentale. All'inizio non si è certi di nulla, soprattutto in un contesto come quello che stiamo vivendo noi, dove a causa della trasformazione digitale, innovazione digitale e così via, la rapidità del cambiamento è notevole. Quindi stiamo vivendo in un mondo di ipotesi e, seguendo questo approccio, con il continuo contatto e coinvolgimento del cliente finale, è possibile ridurre il rischio. La cosa importante, lo dicevo prima, è l'apprendimento. Fare un'ipotesi, verificarla sul mercato e vedere se è approvata o meno. Il rifiuto, diciamo il fallimento dell'ipotesi, non è un fallimento dell'approccio, non è qualcosa da buttare, è un momento di apprendimento fondamentale. È quello che ci permette poi di risparmiare la costruzione del classico progettone e che poi può anche invece fallire sul mercato. Come vedete, questo è l'approccio che deriva dal mondo del customer development, che si intreccia col tema della Lean Startup. È un processo, perché chi lavora nell'ambito dell'innovazione digitale si trova in una fase di ricerca di un modello funzionante, di ricerca di un modello di business, a differenza di quello che è il lavoro classico tradizionale, cioè di esecuzione nella maniera più efficiente possibile di un processo e di un determinato modello. Nella fase di innovazione digitale ci troviamo nella fase di ricerca di un modello funzionante, e quindi quando stiamo lavorando nell'ignoto, utilizzare questi approcci ci permette di ottenere il maggior numero di formazioni possibile nel più breve tempo possibile. L'obiettivo è avere un'idea, costruire il cosiddetto MVP, un concept, una specie di prototipo che ci permette di testare quella che è la nostra ipotesi, quella che è la nostra assunzione, testare direttamente il tutto sul mercato con clienti veri e poi ottenere, misurare quello che è stato il nostro test. Questo ciclo si ripete n volte all'infinito fino a che non otteniamo tutte le nostre ipotesi validate. Sesto punto. Se nel quinto punto abbiamo capito cosa possono fare coloro che sono naturalmente più predisposti all'innovazione digitale, abbiamo in realtà preso un nucleo veramente minimo delle persone inserite all'interno dell'azienda. E infatti, se vediamo le percentuali, quelli che posseggono elevate digital skill e innovation skill sono veramente pochi, quelli che vengono chiamati advanced champion. Sono tipicamente il 5-10% di persone naturalmente inserite all'interno dell'azienda. Quindi con programmi come quelli che abbiamo visto prima, quindi di ingaggiare i talenti nascosti, abbiamo coinvolto solo la crema della nostra organizzazione. Vi è una restante parte, che è oltre il 90% di persone, che non deve restare fuori, non deve essere esclusa da quello che è il paradigma della trasformazione digitale, dell'innovazione digitale. E quindi, sulla base di quelle che sono le predisposizioni e le attitudini, esistono diversi modelli di formazione. È una formazione non classica quella che noi intendiamo e che riteniamo possa essere più efficace sia per coinvolgere al massimo le persone, sia per le tematiche trattate. Stiamo parlando di digitale, quindi formazione, anche la formazione deve essere in formato digitale, non solo come canale di erogazione, ma anche come metodo di apprendimento e come metodo di sperimentazione. Abbiamo ipotizzato quindi una serie di livelli per cui possono essere suddivise le persone dell'organizzazione sulla base dei risultati di assessment, e tipicamente ci sono due macro direzioni. Da un lato, iniziative che vanno a colmare i gap più ampi, che possono essere quindi erogate in maniera massiva, in maniera anche quindi online, come i classici webinar, erogazione di contenuti sulle varie community online presenti all'interno di ciascuna azienda e così via, fino al coinvolgimento in attività che sono un ibrido tra la formazione e il coinvolgimento attivo in attività di innovazione per coloro che invece sono un po' più evoluti, che hanno già dimostrato di possedere almeno una propensione nel voler contribuire in maniera più proattiva allo sviluppo della propria azienda, della propria organizzazione. Qui vedete alcuni format che abbiamo utilizzato all'interno delle nostre esperienze, sono i più disparati. Quello che tipicamente facciamo è un coordinamento anche con quelle che sono già le risorse presenti all'interno dell'organizzazione e quindi poi una regia complessiva di quelli che sono i contenuti rilevanti per individuare poi le persone, le competenze che devono raggiungere in un determinato arco temporale. Sono molto utilizzati ultimamente i video, quindi brevi pillole che non vanno mai oltre i 5-10 minuti, perché poi sappiamo che l'attenzione delle persone cala. non vanno mai i webinar oltre l'ora, perché le persone hanno da un lato, diciamo prima, priorità sulla loro operatività e dall'altro la fruizione, la formazione sui temi digitali deve essere erogata coerente con quello che è poi il tema, quindi sfruttando anche tutti i canali e i metodi possibili. Quello che facciamo, quando dicevo che è un ibrido e non è corretto forse il termine formazione classica, è che tutto utilizzato secondo i metodi dell'action learning, del learning by doing, del learning by failure. Cosa significa? Che anche quando vengono effettuate sessioni più classiche in presenza, frontali, vi è sempre una forte componente esperienziale. Anche durante i percorsi vengono costruiti in maniera tale che l'erogazione di webinar, videopillole, infografiche e tutti gli altri documenti che vengono consegnati non siano mai fini a se stesse. Ma noi crediamo fortemente che l'apprendimento di questi contenuti debba essere fatto in maniera esperienziale. Ciò significa che spesso a seguire di una sessione formativa vengono incentivati o caldamente consigliate le persone a poi a lavorare. Viene lanciato quasi sempre un brief per il quale le persone possono sperimentare concretamente o all'interno della loro attività lavorativa le metodologie che hanno appreso, oppure per contribuire con spunti di innovazione per la loro organizzazione. Ed è questo un processo che prosegue lungo tutto il percorso, quindi formazione, applicazione delle competenze, delle metodologie, sperimentazione vera e propria, feedback, e si continua poi su questo percorso. Naturalmente abbiamo visto iniziative un po' diverse tra loro, e all'interno di queste iniziative, quindi sia quelle delle community imprenditoriali, sia quelle della formazione sui temi dell'innovazione digitale, da cui possono nascere una miriade di attività. È fondamentale, da un lato, il commitment del management, del vertice, e dall'altro una regia di tutte queste attività. Non crediamo che un approccio puramente bottom-up possa dare completamente i suoi frutti, possa essere completamente efficace, ma deve esistere una regia che tenga traccia di tutte queste attività, che le incentivi e monitori costantemente il funzionamento o meno per aggiustare e ritarare poi i messaggi. Quello che succede quando vengono lanciati, prendiamo il caso delle community, spesso in maniera parallela vengono lanciate contest interni, ci ritroviamo con una miriade di idee potenzialmente interessanti che spesso vengono lasciate a morire, perché poi nessuno se ne fa carico, nessuno le porta avanti. È fondamentale, e noi abbiamo chiamato catena del valore dell'innovazione, istituire una governance di tutte queste attività, individuare persone, un nucleo di persone o una persona, poi dipende dal numero di attività lanciate, dal numero di persone coinvolte, che tenga traccia di tutto ciò che è partito, che tenga traccia delle risorse necessarie da impiegare per far funzionare poi tutti questi progetti. E tutto questo rientra in un modello organizzativo di governance, di processi, di strumenti a cui qualcuno deve far capo. Ci vuole qualcuno che abbia la responsabilità per far funzionare tutti questi processi. E qui stiamo iniziando a spostarci. Se prima abbiamo parlato di coinvolgimento dell'intera organizzazione, già stiamo pensando a qualcuno che debba avere la governance del processo, degli strumenti e delle attività, e poi dobbiamo pensare che questo è un programma di cambiamento massivo, estensivo, che va a toccare, se va a toccare tutta la popolazione aziendale, va a toccare da tutti i gradi del livello gerarchico, dal basso verso l'alto. Non sono cose che vanno che sono dirette solo su un determinato livello gerarchico. Quello che noi abbiamo visto prima, quando si parla di innovazione, si parla, Marco lo diceva prima, c'erano i tre ingredienti, tecnologie, risorse, persone. Ma spesso noi tendiamo, o per anni abbiamo pensato, che l'azienda più innovativa fosse quella che investisse maggiormente in attività di ricerca e sviluppo. Steve Jobs stesso ci dice che non è quella la differenza, è tutto basato su quali sono le persone che tu hai all'interno della tua organizzazione, ma non solo, è anche come tu gestisci e sai guidare queste persone. E quindi questo diventa fondamentale, quindi i modelli di gestione poi di queste iniziative cambiano, sono modelli di gestione che sono più aperti e partecipativi insieme. La parte partecipativa, l'abbiamo detta fino adesso, è coinvolgere maggiormente tutte le nostre persone dell'organizzazione, seguendo tutti i passi che abbiamo fatto dall'1 al 7. I modelli devono essere al tempo stesso più aperti. Dopo lo vedremo, il tema dell'open innovation, fare riferimento a quanto succede oltre i confini della propria organizzazione, per trarne vantaggio, per avere un occhio aperto e capire quali sono i trend innovativi e così via. Il punto fondamentale non è coinvolgere solo le 20-30 persone top in questi programmi, è diffondere a tutti i livelli la cultura imprenditoriale. Questo perché abbiamo visto, con la nostra esperienza, che un fattore estremamente bloccante è il mancato coinvolgimento del middle management. Middle management tipicamente sono le persone che vengono valutate su attività di breve periodo, quindi sono persone non disposte a lasciare le loro risorse a fare altre attività, sono persone che poi vogliono bloccare alcune attività se portano via il loro tempo, risorse e così via. Diffondere la cultura imprenditoriale a tutti i livelli è fondamentale per permettere che non venga bloccato, che la burocrazia, i classici modelli di valutazione non blocchino queste iniziative. Anche perché connesso al tema della cultura imprenditoriale ci sono due aspetti. Uno è quello del tema, l'abbiamo accennato prima, delle metodologie Lean Startup, del fallimento. Il fallimento non è una cosa di cui aver paura, di cui temere. Quello di cui bisogna avere bene in testa, quello è l'obiettivo chiaro, è apprendere da ogni azione, da ogni test che viene fatto. Un altro tema molto importante e fondamentale è che quando parliamo di innovazione, lo dicevamo prima, stiamo parlando di ipotesi, di assunzione, stiamo sperimentando. Quando stiamo facendo qualcosa di davvero nuovo, a priori non possiamo sapere se una cosa funziona o meno. È quello che è l'approccio sperimentale che le grandi start-up, le grandi aziende del mondo digitale hanno fatto proprio e che continuamente vanno avanti ad applicare. Qui vediamo, questa è una frase presa in prestito da Bezos, e noi lo vediamo tutti i giorni che Amazon sta tuttora sperimentando e lanciando sul mercato nuove soluzioni, nuove iniziative, apprende, modifica la propria value proposition, i propri modelli di business e così continua avanti. Il problema è quindi cercare di diffondere la passione imprenditoriale su tutti i livelli e gestirla, perché bisogna incentivare da un lato i comportamenti, che l'abbiamo detti prima, la creatività, la comunicazione, l'assorbimento di nuove competenze, di nuove informazioni. Dall'altro lato bisogna anche saper gestire i diversi profili imprenditoriali. Non esistono, queste persone non hanno un profilo unico, ma ognuno ha le sue caratteristiche. Se pensiamo ai grandi imprenditori, ciascuno di loro ha una peculiarità, un punto di forza ben specifico. Quindi si tratta di saper riconoscere poi le differenze all'interno della propria organizzazione e saper convogliare questa passione imprenditoriale insita nelle persone in un programma più ampio e di cambiamento della propria azienda. L'abbiamo accennato prima, il nono e penultimo passo, si tratta di diffondere una cultura più aperta all'innovazione all'interno della pubblica amministrazione. Vado un po' veloce, il tema, il paradigma dell'open innovation naturalmente dichiara che è possibile prendere spunto, prendere idee al di fuori della propria organizzazione o portare sul mercato in maniera alternativa l'innovazione sviluppata internamente. Quello che succede, quello che è fondamentale capire, è che nell'ecosistema in cui un'azienda, un'organizzazione, una pubblica amministrazione opera, esistono una serie di relazioni, interconnessioni con una miriade di attori. Si tratta di riconoscere quelli che di volta in volta possono contribuire in maniera più efficace e più efficiente alla costruzione di servizi, di proposizioni di valori innovative. E quindi si tratta un po' di aprirsi verso mondi magari anche inesplorati. Sappiamo che la relazione grande azienda-startup è sempre stata difficile, soprattutto per chi faceva parte della sezione acquisti, che chiedeva determinate caratteristiche per cui una startup potesse iniziare a lavorare, e così via. Esistono università, centri di ricerca, ma si può collaborare anche con i propri clienti, quindi introdurli attivamente, in maniera anticipata, all'interno del processo di innovazione, e così via. Non è semplice quando si parte a costruire il proprio ecosistema dell'innovazione, il proprio network, si fa attenzione a coinvolgere una molteplicità di attori su cui poi iniziare a innescare delle relazioni costruttive. Decimo e ultimo passo, ma non per questo meno importante, è che bisogna iniziare a instillare quella che è un po' la cultura della misurazione dei risultati. Misurare l'innovazione non è semplice. Non è scontato, e tanti, neanche né in letteratura né nel mondo delle imprese, ha trovato una ricetta esclusiva e che funziona per tutti. Il problema se lo stanno ponendo tante di quelle aziende che hanno iniziato negli ultimi anni a lanciare queste iniziative, perché bisogna effettivamente capire quali sono i benefici, gli effetti che questi programmi portano all'interno dell'organizzazione. Quello che noi stiamo adesso facendo sono attività di ricerca e collaborazione con alcune imprese per cercare di valutare l'impatto che queste iniziative hanno, perché misurare tutto con indicatori quali il ROE o l'utile forse è un po' sterile, o forse dà anche indicazioni errate, perché è tutto focalizzato sul breve termine, quando invece l'innovazione è qualcosa che ha forse uno spettro un po' più ampio, di medio e lungo termine. E quindi, secondo noi, esistono diverse tipologie di KPI da monitorare. Da un lato, quegli indicatori che vanno a misurare l'impatto sulle performance economiche, quindi l'aumento dei ricavi, la diminuzione dei costi, vanno comunque tenuti in considerazione e sono un parametro facile anche da comunicare poi all'interno della propria organizzazione. Ma esistono altri due impatti che tipicamente non vengono considerati. Da un lato, quello della conoscenza, quindi la condivisione, quanto si è appreso, quanto si è imparato, quante informazioni sono state introdotte all'interno dell'organizzazione e condivise con le varie funzioni, con tutte le persone. Dall'altro, il cambiamento culturale. Il cambiamento culturale si vede soprattutto, e ce lo siamo sentiti dire al termine di un progetto, quando un dipendente ha dichiarato: io mi vedo andare a una velocità doppia rispetto a quello che facevo un anno fa nelle mie attività quotidiane. Io vedo la differenza tra me e il mio collega che non ha partecipato a queste attività. Questo cambiamento culturale, poi lui l'ha riportato, quindi ha fatto proprio le sue metodologie, i propri strumenti in quelle che sono attività quotidiane. Ed è un beneficio che l'organizzazione nel suo più ampio senso si è fatta propria sfruttando quindi iniziative di innovazione digitale. Noi abbiamo finito con i nostri 10 passi, siamo a disposizione per tutte le vostre considerazioni, domande o dubbi riguardo le attività che facciamo o il metodo o i 10 passi che abbiamo presentato finora. Grazie a tutti.